Stadio aperto.
18:37 sul cronometro di TMV Radio, stadio aperto, Francesco benvenuti, Niccolò Ceccarini. Questa sera Italia-Spagna, grande esclusiva andata a segno per questa trasmissione. La semifinale di Nations League, la prima semifinale di Nations League. È il momento però adesso, approfittando della sosta per le nazionali, che però insomma va detto riguarda la Serie A, ma non riguarda in particolar modo la Serie C, è il momento proprio di concentrarci sulla terza serie italiana, perché c'è una squadra che nelle ultime settimane, nelle ultime giornate, ha raccolto pareggio col Potenza, pareggio col Palermo, pareggio col Taranto, a Taranto, e poi vittoria con l'Avellino. Quindi direi una serie di scalpi piuttosto significativi.
Quindi vorresti dire che il direttore generale, il DS, il Deus Ex Machina, il Factotum, l'uomo di mercato, è stato bravo a fare questa squadra?
Questo ci dice l'ultimo periodo del Monterosi, e questo ce lo dovrà confermare Fabrizio Lucchesi.
Ciao Fabrizio, buonasera, ben trovato.
Ciao ragazzi, secondo me quel direttore lì è bravo, ragazzi.
Sì, anche secondo me, bisognerebbe trovarne di più di direttori così, che dal nulla riescono a fare questi risultati, mettere su in piedi una squadra di un certo livello che si toglie le soddisfazioni. E non è facile,
No, stiamo lavorando per creare qualcosina, dai. Avremo momenti di alti, di basso, insomma. Andare a regime necessiterà di un po' di tempo, però siamo sulla strada giusta, c'è tanto da lavorare, dai.
Com'è stato questo impatto con la Serie C del Monterosi, al di là dei risultati? Cioè, era quello che ti aspettavi, Fabrizio?
Ma sai, quando tu sali di categoria è sempre un problema. La realtà io la conosco bene, perché sono di questa zona, e conosco bene, era una realtà eccellente, non ha difetti in tutto, c'era un problema di mentalità, avevamo due soluzioni: o provare a far crescere la struttura oppure rinnovare completamente. Abbiamo deciso di far crescere la struttura premiando chi ha lavorato finora, e questo qualche problemino inizialmente adattamento alla categoria l'ha creato, fare struttura amministrativa. Ora sì, piano piano siamo andati a regime, ora stiamo crescendo.
Fabrizio, rimanendo poi su una Serie C che insomma ha delle caratteristiche, noi ne parlavamo pochi giorni fa con il direttore sportivo del Taranto Montervino, cioè è una Serie C che obiettivamente, in particolar modo in questo girone di Serie C, non ha nulla a che vedere, e per una realtà come Monterosi credo sia anche ogni gara di per sé, al di là ovviamente di questa prima volta, dell'acclimatarsi anche con il mondo dei professionisti, sia davvero un evento straordinario ogni singola giornata, nel mettersi alla prova contro piazze che insomma hanno scritto pagine straordinarie nella storia del nostro calcio.
Sì, sì, perché questo girone in modo particolare ci sono, mi sembra, 12 o 13 squadre che hanno fatto la Serie A, ci sono città importanti: Palermo 1 milione di abitanti, Monterosi numericamente 4.000, realmente sono 1 migliaio. Cioè, si sta parlando veramente di una roba che non c'entra niente. In realtà forse proprio questa diversità, questa favola, come la chiama il nostro presidente, fa sì che creiamo questo piccolo laboratorio di idee, un po' di mestiere, dove cerchiamo di sviluppare qualcosa che va in qualche caso anche oltre la semplice partita. Siamo portatori di una serie di iniziative, perché il nostro presidente è veramente una persona creativa e piena di idee. Dopodiché, chiaro, vai a fare partite, tifosi zero, cioè noi organizziamo una partita, ci costa qualche decina di migliaia di euro, gli altri incassano, noi si spende, che praticamente non abbiamo nessun tifoso, e quando va bene 20 o 30 tifosi, altrimenti zero. Quindi è veramente una roba completamente atipica, però nella tipicità ci stiamo ritagliando la nostra dimensione.
Fabrizio, veniamo alla vicenda Vlahovic, perché comunque è la vicenda scottante delle ultime 24-48 ore. Io vorrei, prima di introdurre alcune questioni, no, alcune domande precise proprio sulla situazione, su come deve essere fatta poi la gestione del giocatore, ti chiedo un po' una valutazione prima globale di perché secondo te siamo arrivati a questo.
Ma guarda, la prima cosa mi viene a mente la parola sorpresa. Sinceramente, seppur c'erano degli spifferi, dicevano che c'erano attenzionamenti, ma era normale, un campione. Il comportamento della Fiorentina a luglio mi ha fatto pensare che col management del ragazzo ci fosse un qualcosa in più che una semplice idea, ci fosse quasi un'intesa, perché altrimenti a giugno veniva accettata un'offerta di 55-60 milioni e l'operazione era finita. io credevo quello. In realtà adesso è venuto fuori un pasticciaccio, perché mi sembra, perché la Fiorentina finalmente ha trovato un po' di equilibrio dopo 2 o 3 anni di sofferenze, e questa storia gli può solo portare problemi. Il ragazzo da 2 o 3 partite non è più lo stesso, è chiaro che questi sono problemi. Ci saranno 2 mesi da qui a gennaio probabilmente complicati. Alla fine la Fiorentina, seppur provocatoriamente chiede un sacco di soldi, ma purtroppo non li potrà realizzare, e quindi alla fine poi c'è da sostituirlo, e questa storia è brutto pasticcio.
Sì, allora andiamo per gradi. Vlahovic è in nazionale, adesso gioca le sue partite, torna. Qual è la prima cosa che la Fiorentina può fare?
Poco, se non provare a fargli cambiare idea, non so in che modo, perché secondo me per arrivare a fare questa dichiarazione pubblica vuol dire che i giochi sono fatti e che lui in qualche modo, seppur non lo ammetterà neanche sotto tortura, ma lui ha già un'intesa importante con un club importante, italiano o straniero.
Allora, a questo punto, sull'Italia le indicazioni, lo dico io, hanno i colori bianchi e neri, sull'estero non lo so. Ecco, questo lo dico io, Niccolò Ceccarini.
Potrebbe essere una pista. Il problema qual è? Che quindi provare a fargli cambiare idea, cosa credo difficilmente sia possibile, perché è quasi impossibile, che siamo arrivati a questo punto, dicevamo, l'intesa ce l'ha. Dopodiché che fai? Ti privi di un giocatore, hai la forza di privarti di un giocatore così importante? Speri, ti auguri che il ragazzo abbia il buon senso, la professionalità di dare il meglio di sé fin quando questa storia non si risolve. Ma nel frattempo la Fiorentina dovrà avviare, o ha già avviato, un'azione anche di ricerca, perché non è mica facile sostituire un campione così, e ti devi preparare al sostituto.
Sì. Fabrizio, prima di tornare poi sulla strettissima attualità di Vlahovic della Fiorentina, io ti chiedo, l'esempio di Vlahovic, di Donnarumma, di Çalhanoğlu, ma veramente di tanti altri che o da svincolati o indipendentemente dalla scadenza poi del contratto hanno animato il mercato nelle ultime 3-4 sessioni di mercato, porta a tuo avviso anche a una riflessione su calciatori che in un modo o nell'altro, magari lontano dal tempo e lontano da oggi, dovranno non essere più considerati e considerabili come asset, cioè che il valore patrimoniale del cartellino inizia a scricchiolare un po'?
No, io non sono d'accordo su questo. Il valore patrimoniale esiste ancora. Secondo me quello che cambia o che dovrà cambiare è il modello. Noi siamo cresciuti, io più di voi ragazzi, voi siete giovani, ma era un modello di calcio diverso. Oggi io credo debba essere un pochino rivisto questo, cioè anche le regole. Continuiamo a parlare di un modello di calcio quasi romantico, quasi le bandiere, quando sono decenni oramai che è in corso un grande processo di rinnovamento. In un mondo dove nella società civile è tutto veloce, è tutto rapido, e la globalizzazione sta cambiando le regole di vita e anche le dinamiche di lettura di queste operazioni calcistiche, secondo me vanno viste alla luce del 2020. Oggi c'è una coscienza, c'è una presa di coscienza. Il mondo è veloce, le opportunità ci sono, i giocatori sono sempre andati via per soldi, non sono andati via per altro, sono sempre andati via per soldi. Oggi è un po' più veloce degli anni scorsi, ci sono figure come quei procuratori che sono parte integrante di un sistema, vanno regolamentate, ma non ne puoi fare di meno. E quindi alla fine io credo che quello che cambia, che bisognerà fare, sono mettere delle regole o avere la forza e il coraggio di vedere un modello di calcio che cambia, perché questo processo deve essere reversibile.
Fabrizio, voglio proprio entrare nello specifico su Vlahovic, perché volevo confrontarmi con te su una considerazione mia, che è una considerazione da giornalista sportivo, quindi lascia il tempo che trova, perché uno osserva e poi è molto più facile parlare che fare, no? Dall'altra parte, quindi si danno anche giudizi abbastanza, non dico semplici, però insomma che non hanno proprio un'attinenza con la materia vissuta tutti i giorni. Ma considerato che Vlahovic è un ragazzo del 2000, è un ragazzo che ha, come dicevi tu, delle grandissime doti, secondo il mio punto di vista la Fiorentina può far leva, come piccolo elemento che la può aiutare, sul contratto fino al 2023, e mi spiego. Cioè, lui è Dusan Vlahovic, classe 2000, ha 6 mesi di campionato di Serie A, ha iniziato il suo secondo campionato di Serie A da titolare, però la Fiorentina potrebbe far leva sul fatto che se tu non vuoi rinnovare, io ti posso tenere ai margini fino al 30 giugno 2023. E un giocatore così giovane, secondo me, non si può permettere di non giocare fino alla scadenza del contratto. Per cui questa leva che può utilizzare la Fiorentina potrebbe far sì che si arrivasse ad un punto di incontro a metà strada?
Ma quella è una leva negoziale dove la Fiorentina la minaccerà, sapendo la Fiorentina stessa.
Sì, minacciare non è proprio un bel termine, cioè vuol dire è un suo diritto.
No, pardon. Minacciare nel senso di guarda, se non troviamo una soluzione, io esercito i miei diritti, tra cui quello anche di tenerti vincolato a me. Quindi leggiamo la minaccia, tra virgolette.
Certo.
Ma in realtà tutti sappiamo che pochi al mondo possono permettersi il lusso di buttare via 50 milioni di 60 milioni di euro così. Mi sembra, se no, di rivedere la storia di Chiesa, mi sembra di vedere la storia di Toni, ti ricordi ai tempi di Diego della Valle, pur di non farsi forzare la mano, rinunciò alla cessione per poi perdere qualche decina di milioni di euro l'anno dopo, se ben ricordi.
Quindi,
ci sono dei momenti storici diversi, soprattutto delle situazioni diverse. Io credo che il gioco delle parti sia dove la Fiorentina minaccerà, diciamo, farà presente questo diritto, di conto il giocatore dirà vabbè, vedremo, nasce una schermaglia che porta sostanzialmente ad un obiettivo, quello di capitalizzare al massimo una cessione che comunque purtroppo per conto della Fiorentina
ci sarà
purtroppo un prezzo che fa il mercato. È vero, la Fiorentina può accettare o non accettare, la Fiorentina chiede, il mercato offre, e quando il giocatore è scadenza e così pubblicamente si è dichiarato, purtroppo la posizione di debolezza va al club.
Ma sarebbe un successo portare in questa situazione a casa 40 milioni?
Io, se la Fiorentina portasse a casa quello che gli hanno offerto a giugno, per me è un miracolo.
Ecco.
Se ci va vicino, pure, poi sai, c'è anche lì, c'è la circostanza, metti che tra due mesi a un club importante, uno dei 4-5 club europei, per qualche motivo gli si crea la necessità dell'attaccante, la possano anche strapagare. Oggi ci sono dei club che non è che stanno attenti a 10 o 20 milioni quando si tratta di fare un'operazione. Quindi quella sua carta lì ci sta ancora, ci sta. Quindi fa bene la Fiorentina a chiedere una cifra un po' di mercato, ma provocatoria, proprio perché chi lo compra oggi lo deve pagare, anche perché la Fiorentina deve uscire bene da tutta la storia.
Sì.
Fabrizio, dal tuo punto di vista, per la tua esperienza, la logica nel tempismo della Fiorentina e del patron commisso di dire quel che è stato detto e di affidare al comunicato parole di fatto definitive sulla situazione di Vlahovic il 5 ottobre, perché proprio il 5? Perché proprio dopo un mese di stagione di fatto?
Ma guarda, la voglio leggere solamente come un'attività di comunicazione forte, nel senso lui ha voluto prendere una posizione da parte con chiarezza per evitare che questa querela poi sia mal interpretata. Allora ha detto, diciamo la verità ai tifosi, che in questo momento stanno vivendo una delle più belle stagioni della Fiorentina negli ultimi anni. E in questo modo ha voluto non sia in chiarezza. Di contro il mercato recepisce un messaggio esattamente opposto, cioè il giocatore è sul mercato, chi vuole lo venga a prendere, però è scadenza. Quindi è un'arma a doppio taglio. Io apprezzo la chiarezza della trasparenza, perché tanto i segreti in questo mondo non ci sono, chi deve sapere sa. E io la leggo con un'attività di comunicazione forte, chiara, come ha caratterizzato anche negli sbagli la scelta strategica della Fiorentina, quindi la leggo in fase positiva. Certo, sta accezione un po' negativa negoziale, questa c'è.
Io, per chiudere poi l'argomento e magari chiudiamo la nostra chiacchierata parlando un po' del campionato, credo che un grosso problema che oggi ha anche la Fiorentina è che non ha un'alternativa a Vlahovic, e anche questo non la mette in una posizione di forza, perché senza nulla togliere al buon Kokorin non si può dire che lui sia un'alternativa oggi a Vlahovic.
Bravo Nicolò, è proprio centrato il punto, lo condivido, cioè oggi il mercato sa che la Fiorentina in casa non ha soluzioni, deve andare a comprare, quindi alla fine succederà che la Fiorentina farà questa valutazione, ma contento di prendere qualcosa di meno, però in cambio ho trovato una soluzione che mi piace per sostituire il ragazzo, perché oggi come la Fiorentina si presenta a negoziare un giocatore in quel ruolo gli fanno una richiesta esagerata, perché sanno che la Fiorentina ha i soldi, sta per incassare e soprattutto ha tanto bisogno, e oltretutto sostituire un giocatore di questo livello francamente non è facile.
Fabrizio, 7 su 7 fin qui per il Napoli, che insomma arriva a questa sosta, se escludiamo dalla riflessione i risultati europei, con il vento in poppa, con un entusiasmo ritrovato. Cioè, è bastato davvero il cambio in panchina per riportare un po' anche di un'ambizione diversa, più concreta a questa squadra, perché poi alla fine il mercato si è portato a Anguissa, ma non è che ha rivoluzionato la rosa.
Ed è quello forse, i due punti di forza secondo me sono stati proprio quelli, non aver cambiato molto, anzi hanno cambiato pochissimo, hanno fatto qualche cosa di mirato, hanno soprattutto conservato in rosa un paio di giocatori importanti, tra cui centravanti, e soprattutto e insieme a questo l'inserimento di Luciano Spalletti, che si è inserito bene, fortissimo il suo ingresso, la sua coesione col gruppo, ne è venuto fuori un mix vincente. Il Napoli credo fin oggi ha ampiamente meritato la posizione che ricopre.
Per quanto mi riguarda, l'ultima domanda te la faccio su Walter Mazzarri, Fabrizio, perché insomma anche lui è tornato, ha firmato un contratto importante, non sta vivendo sicuramente un momento facile sulla panchina rosso-blu. Ecco, innanzitutto ti aspettavi questo rientro di Walter Mazzarri, perché secondo me è stato un rientro importante.
No, è un tecnico importante, un rientro importante per un tecnico importante. Lui aveva avuto anche qualche altra opportunità, mi risulta, in passato, giustamente ha voluto aspettare un'occasione, gli sembrava la più funzionale, la più adatta. Sai, quando però subentri, puoi essere bravo quanto vuoi, quando subentri perché c'è un problema, se no non subentravi. Uh-huh. E quindi delle volte i problemi, il bandolo della matassa lo trovi subito, lo trovi dopo un po', perché caso non si trova mai, quindi è complicato per tutti, anche per chi come lui ha grande esperienza e anche esperienza a grandi livelli.
Fabrizio, nel salutarti, a proposito di mercato, in queste prime giornate è, direi, non esploso sul campo, perché lo ha fatto in Serie B, ma lo aveva già fatto a Palermo. Sicuramente sui media, nell'opinione pubblica, il nome di Lorenzo Lucca, al punto che qualcuno già così invita le squadre di Serie A a puntarci,
compratelo,
già a gennaio, deve essere titolare, è fortissimo, è un fenomeno, eccetera eccetera. Va anche detto che però fino a un mese fa nessuno lo conosceva, sempre all'interno, diciamo, dell'opinione pubblica, detta in modo un po' superficiale. Può essere però, ti chiedo per caratteristiche, uno dei tanti casi su cui magari ci sono, insomma, delle storture anche nel nostro sistema, cioè che questo ragazzo sia stato, tra virgolette, costretto a farsi una gavetta ai 17, 18, 19, 20 anni, che forse all'estero non avrebbe fatto?
Ma guarda, no, non credo che sia un discorso oggettivo, io credo sia un discorso estremamente soggettivo. Cioè, il calcio, i ragazzi in fase di maturazione alternano stagioni buone, stagioni meno buone. Ci sono fasi della vita, certo c'è chi sbaglia dei giudizi, c'è chi ci indovina, ma il mondo del calcio è pieno di giocatori che sono maturati più tardi e sono maturati prima. Io mi ricordo, andiamo a prendere Luca Toni all'Empoli, aveva 18 anni, ha cominciato a far gol quando aveva 25, sì, e poi è diventato il capomaniere e campione del mondo. Io mi ricordo i primi anni, il corso mi diceva: Fabrizio, quanti soldi abbiamo speso per questo ragazzo? E a suo tempo per l'Empoli spendere 350 milioni di lire erano tanti, e poi piano piano ha cominciato. Io vi faccio un altro esempio: guarda Zaniolo con la Roma. Zaniolo no, a Firenze non ci hanno creduto, è andato a Telecavoli, non giocava, è andato a Inter, non giocava, neanche più a Vela, è arrivato a Roma e è diventato Zaniolo un giocatore a 70 milioni. Cioè, voglio dire, il calcio è fatto di queste circostanze, quindi più che un discorso oggettivo, cioè il sistema, direi soggettivo, dipende dalle persone. È bravo chi è bravo a indovinare, è bravo chi capisce un giocatore sottodimensionato e lo individua e lo rivaluta, e quindi bravo chi ha fatto scouting. Un pochino di fortuna ci vuole anche al calciatore, e questo poi secondo me è la caratteristica di questo mestiere, di questa impresa, la capacità di scoprire queste situazioni e di valorizzarle.
Fabrizio, grazie e buon lavoro.
Ciao Fabrizio, bocca al lupo per tutto, grazie ancora.
Grazie a voi.
Ciao Fabrizio.